Intanto ringraziamo Francesca e Marco per essere venuti questa sera a presentare il libro. E avrebbero dovuto esserci anche i compagni e le compagne di Sconnessioni Precarie di Bologna, che però per motivi, per impegni vari, non sono potuti essere, ma ci hanno mandato un agile contributo video di 10 minuti che nessuno di noi ha ancora visto e che quindi poi guarderemo tutti assieme per la prima volta. E in realtà Eleonora, che è la compagna che ci ha mandato il video, ha scritto una recensione del libro un po' di mesi fa sul loro sito e appunto era uno dei motivi per cui li avevamo invitati a partecipare alla discussione. Niente, ci sembrava interessante e importante presentare questo libro perché il lavoro gratuito è un fenomeno in piena espansione e che, anche se magari alcuni di noi non se ne rendono conto o non ne sono pienamente consapevoli, comunque riguarda tutti. Nel senso che tutti lavoriamo sempre più ore. Con una retribuzione che tende a essere sempre più bassa e anche appunto quindi coloro che non sono diciamo necessariamente inseriti nelle forme del lavoro retribuito che si stanno diffondendo sempre di più come i tirocini, l'alternanza scuola-lavoro, il volontariato coatto, cui sono sottoposti i migranti richiedenti asilo, insomma anche diciamo chi ha un contratto di lavoro diciamo più tradizionale, comunque tendenzialmente si trova a lavorare sempre maggiormente un numero di ore che non gli viene riconosciuto. Come sappiamo bene, molti dei nostri lavori sono lavori in cui diventa sempre più difficile discernere fra tempo di vita, e tempo del lavoro. Siamo sempre costantemente reperibili e tutte queste ore di fatto sono ore che non ci vengono pagate. Certamente questa non è una novità, nel senso che di fatto il capitalismo si fonda su appunto il fatto che si lavori alcune ore senza essere pagati, il plusvalore nasce proprio da quello, però questo fenomeno negli ultimi anni sta prendendo delle connotazioni differenti e che appunto ci interessa analizzare questa sera con Francesca e con Marco. E diciamo che forse uno dei grandi spartiacque in Italia rispetto anche a tutta la narrazione del lavoro gratuito è stato l'Expo di Milano di qualche anno fa. E questo fenomeno è un fenomeno che in qualche modo, appunto, come dicevo prima, non so come dire, tende a confondere. Ad andare oltre il tempo di lavoro, diciamo classico, ma è un dispositivo che prova in qualche modo a captare i desideri delle persone, nel senso che fin dalle scuole superiori con l'alternanza scuola-lavoro viene in qualche modo, vengono addestrate le persone ad essere sempre disponibili a lavorare e, come si dice in un saggio, in qualche modo a performare una soggettività alla quale deve piacere lavorare anche gratuitamente. E quindi in qualche modo questa parte del lavoro è una parte che ha fortemente a che fare con la propria identità. Diciamo che i soggetti oggi più che mai per esprimere la loro identità sono costretti in qualche modo a mettersi al lavoro anche quando non c'è una retribuzione, nel senso che il ruolo sociale delle persone appunto in qualche modo dipende fortemente dal lavoro che fanno e appunto anche quando questo non è retribuito. Comunque mi sto dilungando troppo, voleva essere una presentazione velocissima. Adesso siamo d'accordo con Francesca che vediamo il contributo che ci ha mandato Eleonora e poi passo la parola dopo a Francesca che ci farà un po' una tassonomia del lavoro non retribuito. Vai Lucio.
Buonasera a tutti, ciao, sono Eleonora di Connessioni Precarie. Sono molto contenta che ci abbiate invitato a questa presentazione di Salari Rubati. Ringraziamo molto i compagni di Out Out di Genova. Ci dispiace anche non essere potuti venire lì a essere con voi a discutere, ma siamo molto impegnati nella preparazione soprattutto dello sciopero delle donne dell'8 marzo. Infatti questa sera, mentre voi siete a discutere su questo libro, noi saremo in assemblea, appunto, in assemblea bolognese. Ci dispiace molto di non essere lì, anche perché sarebbe stata una buona occasione per discutere di lavoro, salario, reddito, precarietà in un momento in cui il dibattito elettorale sembra aver risucchiato ogni possibilità, appunto, di fare una discussione politica. Ci siamo preparati alcuni appunti per discutere con voi. E crediamo anche che le domande che i compagni di Outauto hanno posto alla fine nella descrizione dell'evento siano molto importanti, infatti proviamo anche a dare qualche risposta, o fare ulteriori domande alla fine per dare qualche input alla discussione che ci sarà. Quindi, allora, diciamo che il primo dato è che la presentazione di salari rubati è assolutamente tempestiva in questo momento, perché ha gettato luce su alcune trasformazioni che sono non solo italiane, ma perlomeno europee, anche globali, che partono dalla legalizzazione e formalizzazione della precarietà messa in atto da leggi come il Jobs Act in Italia, ma anche la Loi Travail in Francia, o le leggi Hartz in Germania, ma anche quelle sull'immigrazione e anche la riforma del welfare, per non parlare delle riforme neoliberiste dell'economia in America Latina. Quindi il libro curato da Francesca Coin, che sappiamo essere là e quindi salutiamo, parla sì di lavoro non retribuito, gratuito, ma in realtà parla di un mondo che non è separato, ma combacia con il mondo più ampio del lavoro in generale, caratterizzato dallo sfilacciamento delle relazioni tra lavoratori e anche tra lavoratori e sindacato. Parla di un mondo fatto di frammentazione e di individualizzazione dell'esperienza del lavoro. Nel testo che abbiamo pubblicato su Connessioni Precarie, che discute salari rubati insieme a un altro libro di Devi Sacchetto e Veronica Redini, abbiamo quindi provato a dire qualcosa su che cosa significa per noi l'importanza del lavoro gratuito. Questo ci sembra essere la facciata di un sistema che non è monolitico, ma si compone di forme di salario e forme di sfruttamento diverse, che passano tanto per la produzione quanto per la riproduzione sociale. Quindi la facciata di un sistema in cui il salario, in maniera sempre più crescente ed estesa, non garantisce più la riproduzione. Si pensi ad esempio alle fabbriche dormitorio non solo in Cina o in Repubblica Ceca, ma anche nella vicinissima Toscana. Quindi il lavoro gratuito ci appare non tanto come il paradigma di tutto il lavoro, ma come un pezzo di un processo crescente di indifferenza al lavoro da parte del lavoratore, che ad esempio sceglie dove andare per inseguire un salario e delle condizioni di lavoro migliori, ma anche un'indifferenza al lavoro da parte del capitale, da parte del datore di lavoro, sempre più indifferente al singolo lavoratore. In questo quadro il lavoro è diventato tutto mobile, tutto precario, ma anche impoverito e svalorizzato a livello globale. Per questo, come Connessioni Precarie, insieme al collettivo Lavoro Insubordinato, abbiamo definito questa situazione come il regime del salario. In questo regime il lavoro gratuito si colloca come una fase tra un lavoro precario e un altro, che però mostra la natura in generale informalizzata del lavoro, ovvero il fatto che il salario, anche quando non c'è, diventa la misura di un dominio assoluto sul tempo che il capitale vorrebbe imporre. In questo senso abbiamo detto che il lavoro gratuito non esiste, in quanto la prestazione lavorativa è sempre sottomessa alla legge del denaro. Da un punto di vista giuridico, però, è evidente che si assiste a una esplosione della forma salariale, è un dato di fatto. Eppure, anche se non riconosciamo più le caratteristiche classiche del lavoro salariato, non vuol dire che sia venuto meno in quanto cifra del rapporto che il salario nasconde. Infatti, ancora siamo costretti a vendere la nostra forza lavoro per sopravvivere. Malgrado la retorica dell'autoimprenditorialità, quindi il salario fa vedere un rapporto che persiste, un rapporto di sfruttamento e dominio. Per questa ragione, un discorso sul reddito non può prescindere dal discutere il problema politico del salario. In questo senso abbiamo criticato la rivendicazione del reddito incondizionato, a partire dalla sua dimensione limitata, localizzata, difficilmente applicabile nei contesti dell'economia informale, ad esempio, ma anche diciamo, considerando i rapporti di forza attuali, in cui rivendicare un reddito di base incondizionato rischierebbe di essere rivendicare un salario di povertà. Una direzione diversa invece segnalata dallo sciopero. Lo sciopero che, come ha mostrato l'8 marzo dell'anno scorso e si spera anche di quest'anno, mette in discussione quell'immagine del lavoro gratuito come legittimato socialmente, come qualcosa che è impunibile, impunito. In realtà, se guardato dalla lente dello sciopero globale, che è comunque un processo e non un evento, un processo che va allargato, rafforzato, intensificato, il lavoro gratuito, insomma, perde quell'immagine e si vede piuttosto come milioni di uomini e donne in tutto il mondo mettono in discussione lo sfruttamento, il razzismo istituzionale, la subordinazione, il dominio, la gerarchia, sottraendosi al lavoro gratuito e a tutte le altre forme di precarietà, non solo con lo sciopero appunto, ma anche con i propri movimenti, si pensi alle migranti e ai migranti. Quindi, come nota finale, torniamo brevemente sulle domande che i compagni di Out Out ci pongono e solleviamo però ulteriori domande senza dare delle risposte vere e proprie. Innanzitutto, la prima domanda su quali sono le conseguenze della diffusione del lavoro non pagato, per noi vuol dire piuttosto domandarsi come reagire al più generale processo di istituzionalizzazione della precarietà, di cui il lavoro pagato non è che una facciata. E poi all'altra domanda, se è possibile pensare al rifiuto del lavoro, ai tempi della precarietà e della disoccupazione, si può rispondere dicendo piuttosto, e chiediamo a voi, com'è possibile pensare e organizzare lo sciopero che milioni di donne e uomini nel mondo già stanno praticando in maniera dispersa e certo con tutte le difficoltà del caso? Cioè, vi chiediamo come rendere politico il rifiuto del lavoro che già si dà, che è già praticato quotidianamente in maniera diffusa. Sull'ultima domanda, ovvero come possiamo muovere verso un modello economico che riconosca il valore del lavoro e della riproduzione sociale, rispondiamo che con un'altra domanda, ovvero che non si tratta soltanto di trovare riconoscimento, perché sarebbe un riconoscimento di una condizione di precarietà, di sfruttamento, di violenza strutturale che innerva la produzione e la riproduzione sociale. Quindi chiediamo, e chiediamo a tutti quanti ovviamente, dentro e contro uno scenario in cui la precarietà è la norma che nessun governo, per quanto sia un governo amico, può abolire per decreto, come possiamo rovesciare le condizioni politiche dello sfruttamento, che passano per il salario certo, ma anche per il permesso di soggiorno e per il welfare? Insomma, chiediamo a tutti quanti come possiamo ragionare sulla nostra iniziativa politica, oltre le scadenze elettorali. Come possiamo assumere come terreno di lotta lo spazio globale, a partire dalla considerazione che il salario sta progressivamente omogeneizzando le condizioni di lavoro e di salario, permettendoci quindi di pensarci come uguali, anche se distanti e diversi. Quindi un primo passo per porci queste domande è sicuramente il prossimo 8 marzo, lo sciopero globale delle donne, un momento in cui la violenza come fenomeno strutturale viene denunciata come qualcosa che impone un ricatto costante non solo sulle donne ma anche su precari, migranti, operai. Ed è a loro, ma anche a noi tutti, che chiediamo appunto quel giorno di decidere da che parte stare. Con questo invito io vi passo la parola, vi ringrazio ancora dell'invito e vi saluto. Ciao.
Allora, vabbè, ringrazio Eleonora anche se non si sente, sì? Anche se non ci sente in questo momento, perché ha fatto un intervento che mette già, come dire, in rilievo una serie di nodi che secondo me sono nodi cruciali. Però per cominciare a raccontare questo libro mi piacerebbe ricominciare un attimo dal 2015, perché è nel 2015 che comincia la discussione sul lavoro gratuito, e comincio dal 2015 perché dal 2015 a oggi sono passati 2 anni e mezzo poi di fatto. Però abbiamo avuto una serie di trasformazioni piuttosto importanti, da un lato a partire dalla proliferazione di lavoro gratuito creato ex lege, perché in Italia forse, io penso più che in tanti paesi, se pensiamo solamente a quello che è accaduto nel 2017 con la legge Minniti, con l'alternanza scuola-lavoro, insomma con una serie di... le trasformazioni nella regolamentazione degli stage piuttosto che del servizio civile, quello che abbiamo avuto di fatto è una produzione ex lege di lavoro non pagato, il che significa di fasce sociali che secondo lo Stato devono subire tutto il peso della crisi attuale, o comunque devono imparare a vivere senza alcuna risorsa economica, quindi che sono state forzate, diciamo. Quindi questo per dare semplicemente una scansione temporale, ma anche per cominciare a problematizzare il termine di lavoro gratuito. Il concetto di lavoro gratuito diventa in Italia quantomeno viene discusso a partire da Expo, lo sappiamo già cosa era successo all'epoca, cioè la prima istituzionalizzazione di lavoro non pagato. Però che cos'è il lavoro gratuito? E qui lo dico perché non è scontato e perché ci sono dei dibattiti comunque all'estero che secondo me sono importanti su questa questione. Allora, cos'è il lavoro non pagato? Ovviamente se prendiamo Marx, la struttura è l'emblema stesso dell'esistenza di una società divisa in classi, perché l'essenza stessa del plus valore dovunque noi lo andiamo a estrarre, e quindi lui diceva, all'epoca si diceva, in quelle ore supplementari di lavoro lavorate al giorno che esondano, diciamo, quel che serve alla riproduzione della forza lavoro, quella parte di plus valore veniva appropriata, viene appropriata, e quindi è il simbolo stesso di una divisione in classi. Noi parliamo oggi di lavoro gratuito, ma appunto il lavoro gratuito è sempre strutturale, però è vero che fino agli anni 70 magari, o fino agli anni, non lo so, 90 se vogliamo, quello che consideravamo un giusto salario, e quindi anche il contratto nazionale del lavoro per le varie categorie, eccetera, eccetera, riportava a un equilibrio tra classi, che negli ultimi anni è sfumato, è venuto meno in modo radicalmente violento. Quando è esistito il lavoro gratuito nella storia è un altro tema, perché il lavoro gratuito nella storia appunto è esistito sempre, se lo guardiamo come plus valore, se andiamo a vedere dov'è il plus valore nel concetto di tassonomia del lavoro gratuito, è interessante andare a vedere dove lo si trova. Il modo più semplice di vederlo è magari sono appunto straordinari non pagati, è un modo, però abbiamo varie forme contemporanea appunto di gratuità, però il concetto stesso di lavoro non pagato era legittimo, è stato legittimo in pochi momenti storici. Se pensiamo per esempio alla transizione tra l'epoca della schiavitù e in epoca moderna, la gratuità del lavoro veniva considerata un'emancipazione rispetto a una condizione di lavoro coatto a tutti gli effetti, e quindi veniva considerato legittimo. Nell'epoca contemporanea la legittimità del lavoro gratuito è un tema non scontato, che risiede moltissimo nelle narrazioni della gratuità, che risiede moltissimo nella presentazione del concetto di gratuità per come viene presentato oggi. Dico tutte queste cose perché alla fine, secondo me, quando parliamo di lavoro gratuito stiamo usando non solo un ossimoro, ma anche un termine fondamentalmente sviante. Il lavoro gratuito è l'induzione, l'obbligo, è una violenza economica che viene subita, è una violenza economica subita che però spesso viene presentata come una colpa o un'inadeguatezza rispetto a degli standard retributivi che sembrano dipendere dal soggetto stesso che lo svolge, molto più che dalla struttura economica nella quale viviamo. Di solito quando presentavo appunto questo libro andavo nelle forme di produzione e proliferazione di gratuità ex lege, però in questo caso le do un po' per scontate, anche perché quello che mi piacerebbe fare poi di fatto è dialogare su questa questione, anche perché appunto negli ultimi anni la riflessione è andata molto avanti. Vorrei andare a dei nodi che sono emersi sin da principio e anche al dibattito contemporaneo e anche agli strumenti, diciamo, per contrastare la gratuità e la proliferazione della gratuità. Parlando di nodi, andando subito magari a delle questioni controverse, quando è uscito questo testo una delle prime critiche è stata quella che riportava il titolo, infatti il nuovo libro di Andrea Fumagalli si incaglia nel titolo, lo definisce un titolo molto infelice, quello di salari rubati. Perché? Perché contemporaneamente c'è tutto un filone comunque di discorsivo che rimanda alla gratuità come un elemento quasi della soggettività, quindi alla soggettività che accetta o che quasi trova un completamento, una forma di emancipazione, diciamo, nella performatività del lavoro e nella speranza che il lavoro di per sé porti appunto a ha un'emancipazione. Il titolo scardina o tenta di scardinare questo discorso. Andrea lo criticava nel senso che ha criticato comunque la riproposizione del concetto di salario. Eleonora nel merito entrava nella questione del salario e parlava dell'esplosione del salario, se vogliamo appunto il salario, come diceva appunto anche Federico Chicchi, il salario è esploso, però non è esplosa la violenza di classe, la divisione sociale da cui nasce la relazione salariale, per cui ci troviamo nella situazione tale per cui esiste una divisione sociale molto forte, non esiste più il salario, ma esiste la struttura salariale, quindi esiste la struttura della società in un lavoro dipendente e in un, come dire, una serie di monopoli. Sto lavorando nel lavoro digitale in questi giorni, e il lavoro digitale, come ci diceva Tiziana Terranova, è uno dei simboli stessi del lavoro gratuito da tempo. Non è necessariamente lavoro, è una socialità che viene messa al lavoro e che produce valore, ma che si fonda sempre su interazioni gratuite. E quindi appunto perché salari rubati? Per evidenziare comunque che c'è una violenza subita, per cui abbiamo varie modalità interpretative della gratuità. Una che fa leva molto sulla seduzione e la complicità del lavoro che accetta un lavoro non pagato. All'epoca di Expo una delle domande era perché accettano un lavoro non pagato. L'altra modalità era evidenziare invece che esiste una violenza per la quale appunto il soggetto si ritrova a performare un lavoro che però non viene retribuito. Di fatto, quello che di fatto forse stiamo osservando è una coazione a voler lavorare gratuitamente, perché la soggettività che viene retribuita deve essere per forza una soggettività per certi versi obbediente o comunque per certi versi complice, diciamo, dei molteplici così, delle molteplici mansioni che le vengono attribuite. Quindi un dover volere. Però rimango ancora un attimo della definizione, perché l'altra cosa che secondo me è interessante del concetto di lavoro gratuito o di furto salariale o di salari rubati è che c'è un altro dibattito che secondo me è interessante, che io sto seguendo molto in questo periodo, e che è il dibattito statunitense sulla gratuità. E nel dibattito statunitense c'è tutta una letteratura che sta nascendo su quello che viene definito il furto salariale. Se andate a vedere per esempio gli studi dell'Economic Policy Institute, sono degli studi meravigliosi che spezzettano, come dire, il furto salariale. I lavoratori in modo diverso sono, come dire, protagonisti di un processo di furto salariale. Nel lavoro autonomo questo avviene magari con pagamenti che vengono dilazionati del tempo al punto da scomparire. In questo caso specifico c'è il sindacato freelance, quello di Sarah Horowitz a New York, che lavora, che 3, 4 o 5 forse anni fa hanno fatto una campagna meravigliosa sul lavoro gratuito che si chiamava Freelance Isn't Free, e che hanno fatto proprio una campagna sul furto salariale, cioè andando a vedere quanta parte delle parcelle che dovevano essere retribuite al lavoro autonomo venivano dilazionate nel tempo al punto da scomparire, e al punto da riuscire però a fare una campagna tale, mostrando semplicemente a livello di inchiesta tutti i lavoratori autonomi quanto perdevano all'anno di ciò che gli doveva essere dato in termini appunto di fatture, mettendo insieme tutte queste fatture mai arrivate, avevano raggiunto una cifra enorme, al punto appunto che questa grande campagna è diventata una legge nello stato di New York, per il quale adesso il committente non può più permettersi di dilazionare i pagamenti oltre un mese di tempo, perché altrimenti dovrà pagare il doppio. Quindi voglio dire, è stata una campagna dal basso sul lavoro autonomo, che ha le contraddizioni che sappiamo quando parliamo appunto semplicemente di anche di postura rispetto al lavoro che viene svolto, perché è un lavoro d'amore in primo luogo, è un lavoro sicuramente emancipatorio ed è difficile spesso lavorare con i lavoratori autonomi. Però questa è una campagna di grande successo, incentrata però squisitamente sul concetto di furto salariale. E appunto tocco questo dibattito perché secondo me è interessante a livello pratico, cioè loro cosa hanno detto, cosa significa furto salariale oggi e come si estrinseca? Si estrinseca per i lavoratori autonomi in questo modo, si estrinseca per i lavoratori dipendenti in tanti altri modi. Per esempio leggevo recentemente di un'altra campagna, questa volta nei ristoranti di San Francisco, soprattutto nella Chinatown, per cui lavoratori dei servizi, lavoratori dei ristoranti, lavoratori che vengono pagati magari 2 euro, 2 dollari, qualcosa, più mance, adesso nemmeno le mance vengono retribuite, le tiene il datore di lavoro. Queste sono tutte forme di furto salariale, i quali hanno iniziato a fare una mappatura e un lavoro d'inchiesta di appunto quante erano le ore che venivano erogate di lavoro quotidianamente, quali erano le ore che venivano retribuite. Quindi il lavoro gratuito in questo caso si vede nello scarto tra lavoro erogato e lavoro retribuito. Negli Stati Uniti è più facile poi perché c'è un salario minimo, per cui un'altra modalità, e qui sono solo sempre nella definizione, un'altra modalità di misurazione del lavoro gratuito è di capire appunto qual è lo scarto tra ciò che viene retribuito e il salario minimo, in quel caso è abbastanza semplice. In Italia, se nell'alternanza scuola-lavoro, una modalità è prendere il salario minimo nei vari paesi europei, fare un attimo una media e vedere appunto quant'è la cifra che non viene retribuita a tutti gli studenti che fanno alternanza scuola-lavoro, che sappiamo essere 1,5 milioni per 400 o 200 ore, facciamo il calcolo, vengono 3 miliardi l'anno. Sono cifre, voglio dire, questo è tutto un lavoro non pagato, però quello che interessa a me appunto è la catalogazione, la tassonomia. Per il semplice fatto che mettendo in evidenza la cifra, perché non vogliamo avere un immaginario limitato al salario, però vogliamo anche, come dire, quantificare la sofferenza, la difficoltà, la violenza che una persona deve compensare per arrivare a fine settimana, a fine giornata, piuttosto che a fine mese. Ci sono varie altre modalità nel lavoro gratuito. Uso le categorie statunitensi perché in questo dibattito sono più avanti e secondo me tornano utili, e poi dirò perché tornano utili, secondo me. Un'altra modalità è, per esempio, sempre nel personale dei servizi, molto spesso c'è il cartellino per gli orari di ingresso e gli orari di uscita. Questo non viene spesso più usato perché se i lavoratori non quantificano più le ore che svolgono, è possibile farli lavorare più a lungo, per cui adesso il cartellino non viene più usato. In molti ristoranti ci sono studi a riguardo per il fatto che magari rimangono 18 ore piuttosto che 8 nel luogo di lavoro, e tutto questo è lavoro non retribuito. Veniamo all'Italia. In Italia invece abbiamo altre cose, abbiamo il sottoinquadramento. Perché dico questo? Perché a partire dal momento in cui questo libro è uscito, che è un libro che ha un sacco di limiti, nel senso che ha molte prospettive differenziate, ha voci polifoniche e anche tra di loro magari non necessariamente dialogiche, non necessariamente coordinate, però era un modo all'epoca appunto di Expo di porre la questione e intanto di andare a vedere appunto dov'è sto plus valore. È appunto negli straordinari non pagati, delle ore di lavoro erogato, nell'alternanza scuola-lavoro, eccetera, eccetera, eccetera. È anche, per esempio, nelle casse automatiche del supermercato, è anche in tutte quelle forme di automazione che poi diventano un'esternalizzazione del lavoro nell'utente. Perché io utente, noi utenti, al benzinaio, piuttosto che quando montiamo le librerie IKEA nel weekend, piuttosto che quando appunto andiamo al supermercato, eroghiamo un lavoro, che però è quello che è stato definito prosumerismo, ma di fatto è un'utenza che viene attivata, lavoratizzata, che viene totalmente messa a lavoro. E appunto in Italia abbiamo tantissimi casi di sottoinquadramento, lavoratori autonomi piuttosto che subordinati che vengono inquadrati con una mansione molto più bassa rispetto alle loro qualifiche, il che tutto si traduce poi in ultima analisi in lavoro non pagato. Perché dico questo? Un pochino per togliere, come dire, anche l'ordine delle cose, così, l'ordine cronologico, magari le analisi di delle cose che sappiamo un po' tutti e che magari poi nel dibattito però andiamo ad approfondire, ma anche per raccontare delle esperienze che stiamo provando a mettere insieme a Milano, e ne stiamo anche parlando con alcuni delle club, perché anche, voglio dire, tutta la contrattazione, l'individualizzazione dei processi lavorativi profondamente individualizzati e profondamente trasformati in, come dire, in colpa e in inadeguatezza e anche in una grande sofferenza individuale che l'individuo si trova a gestire, appunto l'onere di performare un'eccellenza, un'efficienza, una come dire, e però gestirle da solo. Allora, una cosa che stiamo provando a fare a Milano, appunto, però ragionandone anche con Roma, è di provare a mettere insieme degli strumenti, usando l'innovazione, le nuove tecnologie, le nuove forme del sindacalismo radicale, nelle quali il lavoratore isolato, magari non politicizzato, che però vive delle difficoltà oggettive di ricattabilità e di appunto violenza economica, delle modalità abbastanza semplici attraverso le quali si possa calcolare qual è la quota di furto salariale che ciascuno vive quotidianamente. Per cui stiamo provando a fare un lavoro che poi magari nel dibattito andiamo a discutere un po', attraverso il quale si possa calcolare semplicemente quante sono le ore o le competenze o l'intelligenza, eccetera, che vengono messe nella relazione lavorativa e che non vengono retribuite, nel senso che servono proprio degli strumenti pratici per trasformare appunto un senso di inadeguatezza, di fallimento individuale, in una consapevolezza della violenza subita e anche, come dire, in una risposta di politica alla violenza che viene subita. Queste sono le cose un pochino di contesto che volevo dire. Poi dopo potremmo andare appunto nei dettagli un attimo di queste forme, della proliferazione che c'è stata di lavoro ex lege, potremmo andare caso per caso. Io magari mi sono occupata un po' di più della lavoralizzazione degli studenti, e quindi tutto ciò che ha a che fare con alternanza scuola-lavoro, con i tirocini e gli stage extracurricolari, con il modo in cui stanno assolutamente aumentando in modo esponenziale le ore di lavoro gratuito svolte, e anche i dispositivi di disciplinamento, perché per esempio se andiamo a guardare alternanza scuola-lavoro è abbastanza contorta la modalità in cui viene imposta alternanza scuola-lavoro. Sappiamo già che sono 400 ore da un lato e 200 ore dall'altro. Queste ore vengono comunque sottratte alla didattica, quindi abbiamo una serie di problematiche che aumentano, quindi in certi contesti sociali l'alternanza scuola-lavoro è diversa in Italia, perché poi attraverso l'alternanza scuola-lavoro si mette in evidenza il contesto produttivo. Fare alternanza scuola-lavoro in una città come Milano, che comunque ha un prodotto interno lordo più elevato che magari il centro-sud, significa anche trovarsi in condizioni di sfruttamento distinte e trovarsi all'interno di aziende in cui c'è un livello di ricattabilità diverso. E però significa anche che magari i centri sociali più deboli si trovano costretti a sottrarre ore di formazione, che sono le uniche che consentirebbero uno scarto rispetto all'obbligo appunto di accettare sin da giovani un livello di sfruttamento molto elevato. Si trovano invece a convertire tutto questo in un'esperienza aziendale, molto spesso, soprattutto nel caso di giovani donne, esposta a una grandissima ricattabilità di qualunque tipo. Quindi appunto alternanza scuola-lavoro, però come accennavamo prima, se le mettessimo tutte in fila è abbastanza impressionante quello che ha fatto il governo italiano nell'ultimo anno, perché se mettiamo in fila il fatto che alternanza scuola-lavoro è arrivata a regime per 1,5 milioni di studenti, il che ci inquadra la scuola come la riserva più grande di lavoro non pagato che esiste probabilmente nel paese, perché abbiamo 1,5 milioni di studenti, che è una cosa mostruosa. Abbiamo un'istruzione alla gratuità e allo sfruttamento, un'induzione alla docilità allo sfruttamento che viene, come dire, prodotta in modo coatto, e anche lì seduttivo, perché per certi versi il tirocinio viene continuamente presentato come un'opportunità, tanto più se lo studente in questione è costretto a pagare, per cui non solo appunto non viene retribuito, ma ci deve mettere del suo. Però se andiamo a considerare questo insieme agli stage, a considerare i numeri dello stage, che a loro volta sono impressionanti, perché ora non ce li ho perfettamente a mente, però so che nel giro di 3 anni, dal 2012 al 2015, sono triplicati, sono arrivati a 300 e rotte migliaia di stage e tirocini extracurricolari, per cui anche quelle ore di lavoro gratuito stanno aumentando sempre come opportunità per entrare nel mercato del lavoro. Quindi l'economia politica della promessa diventa promessa di una posizione retribuita, che però si serve di anni di stage su stage. Se a questo andiamo a sommare per esempio, appunto, il fatto che la disciplina degli stage è cambiata nell'ultimo anno a sua volta, per cui ora non sono più soltanto 6 mesi, ma sono diventati 12 mesi che uno stagista può fare per legge, sempre di lavoro non pagato. Se andiamo a questo a inserire il servizio civile, che a sua volta è stato esteso in termini di tempo, se andiamo ad aggiungere la legge Minniti, che a sua volta considera legittimo trasformare il diritto d'asilo non più in un diritto ma in una concessione che viene fatta nei limiti in cui il richiedente asilo si sente in dovere di restituire qualche cosa al contesto che lo accoglie, per cui abbiamo tutta una serie di questioni piuttosto subdole. E poi abbiamo il welfare lavoristico, quindi tutte queste forme di reddito di inclusione che vengono comunque, e abbiamo tutta la campagna elettorale adesso che proprio su questo sta spopolando, tutte forme di reddito di inclusione, tutte lavoristiche, tutte in cambio o di una, come dire, formazione, il mercato della formazione, oppure anche lì all'accettazione di un lavoro che molto spesso è lavoro appunto non retribuito, poco retribuito, che diventa a sua volta dumping salariale. Se andiamo a mettere tutto questo in fila, e oltre a questo andiamo a pensare a quello che sta accadendo nel welfare, dove appunto i servizi civilisti prendono appunto, sostituiscono posizioni qualificate e retribuite, eccetera, ci viene un contesto nazionale francamente preoccupante, in cui abbiamo un dumping salariale rapidissimo, perché nel giro di pochi anni siamo passati dalla generazione 1000 euro alla generazione 0 euro o 400 euro, che è la media. Il tutto in un contesto in cui ci parlano della ripresina, tutto in un contesto in cui c'è una trasfusione di denaro alle imprese, perché poi oltre al danno la beffa, nel senso che oltre alla gratuità divenuta legittima, la cosa pazzesca secondo me è che quando ne sentiamo parlare, penso a Bentivoglie, come il Barbano, non viene adesso, della CISL, lui come? Lui considera comunque che le imprese fanno un favore ad accettare lavoro non retribuito, ma oltre a danno alla beffa, il fatto che le imprese vengono retribuite per accettare lavoro non retribuito, il che ci porta ad una produzione discorsiva che è che secondo me è uno dei nodi primi da aggredire, perché la produzione discorsiva è non solo legittimante, però appunto legittima una trasfusione di risorse esclusivamente all'ordine proprietario, creando povertà. E abbiamo anche una situazione in cui la ripresina, e qui passo la palla a Marco, nella quale stiamo vivendo questa normalità fittizia, nella quale stiamo vivendo negli ultimi 2 anni, dopo aver visto invece la violenza del contesto in cui viviamo agli anni nel 2015 o negli anni precedenti in modo abbastanza esplicito, sta, come dire, passando per normali delle condizioni che poi individualmente ciascuno deve gestire, ma che promettono vendetta e gridano vendetta in termini piuttosto brevi, quando appunto una ripresina che è sostanzialmente frutto di una serie di escamotage a livello macroeconomico entrerà in cortocircuito con il fatto che i salari in Italia stanno subendo un dumping rapidissimo e estremamente radicale anche comparato agli altri paesi europei, e che tutto questo appunto richiede vari strumenti che dovremmo cominciare a trovare insieme, ma in primo luogo secondo me di trasformare la colpevolizzazione e quello che ciascuno vive individualmente come l'esplicitazione di una violenza sociale quotidiana e pianificata anche per certi versi. Mi fermerei qui.
Sì, io spero di non apparire fuori tema, nel senso che io mi ha chiesto Francesca di intervenire e approfondire un po' le cose che accennava all'ultimo, cioè quindi il contesto macroeconomico che sta dietro all'attuale sistema, all'attuale meccanismo economico. Credo che si debba fare uno sforzo per cercare di capire quali sono le novità, cioè non utilizzare categorie che abbiamo utilizzato negli ultimi anni e che in parte devono, credo, essere corrette. Quindi per certi versi rischio di essere un po' tranchant, però cerco di provare a spiegare che cosa intendo. Penso che la crisi economica sia finita, che non significa che non si riproporrà, ma quella che c'è stata, che è scoppiata nel 2007 e nel 2008, è finita. Ed è finita anche la sua crisi politica, cioè in termini di egemonia. Cioè, io credo, la dico banalmente, ci sono stati dei momenti in cui si sono cagati addosso. Cioè, pensavano che il sistema non reggesse, per ragioni sue, non perché ci fosse una soggettività altra, e su questo non mi dilungo ovviamente, però per ragioni sue endogene potesse implodere. Altra cosa invece è la crisi sociale, quella continua a esistere, si sviluppa e quindi è ovviamente, diciamo così, a far nostro. Come però hanno risolto quella crisi? Cioè, c'è un soggetto solo che ha operato attivamente per risolvere la crisi, al di là di tutte le chiacchiere sul versante politico, sono le politiche monetarie. Quello è stato l'elemento decisivo che ha tamponato la crisi e ha consentito di superare l'emergenza. Questo credo debba essere l'elemento chiaro e chiave. Quindi ora ricominciano gli investimenti, in parte sì, nelle aziende private, in quelle pubbliche ancora latitano, il lavoro a che condizioni, però si è assestata la situazione almeno in maniera momentanea, il famoso PIL in qualcosina, 0, 1, qualcosa, insomma, è in ripresa. Come si è ottenuto questo? Qual è stata la grande operazione? Cioè, il tutto si è ottenuto attraverso una ripartenza della finanza e del debito, cioè hanno riniettato nuovamente debito e finanza per risolvere i problemi causati dall'esplosione del debito e della finanza. E questo è avvenuto a livello globale, e sia chiaro, l'Italia sta assolutamente dentro l'economia globale. Cioè, spesso noi abbiamo delle difficoltà in Italia, l'Italia, la dico così semplicemente, fa sempre un po' peggio di tutti gli altri, ma va nella direzione di tutti gli altri, non va mai in una direzione opposta agli altri, fa sempre peggio, è sempre un po' più indietro, ma la direzione di marcia, il senso di marcia anche del nostro paese è il medesimo di quello che avviene prevalentemente a livello globale. Vi do dei numeri per dare il senso della cosa. Cioè, dal 2008 al 2017 Le attività detenute dalle banche centrali degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e del Giappone sono passati dal 2008 al 2017, quindi in 9 anni, da 4.600 miliardi di dollari a 12.900, quindi quasi triplicate, cioè un più 8.300. Nel medesimo periodo il PIL nominale a livello di questi paesi è aumentato soltanto di 2.100 miliardi. C'è una differenza di 6.200 miliardi di soldi, denaro, che semplicemente si è riversato quasi esclusivamente nei mercati finanziari. Cioè, quindi quell'attivismo delle banche centrali, quello stampar moneta per tamponare la crisi, semplicemente per la sua gran parte si è riversato nei mercati finanziari. È da lì che sono ripartiti a valorizzare i capitali. Questo è stato l'elemento decisivo. Tant'è vero che i livelli di crescita sono più modesti, nonostante appunto aver tamponato, aver salvato la situazione, di quelli delle crisi che abbiamo attraversato precedentemente. Cioè, negli anni 80, negli anni 90, ad ogni crisi c'è stata una ripartenza in cui il prodotto interno lordo cresceva per il 3,2%. In questo periodo invece la crescita dal 2010 al 2017 è immediatamente dell'1,8%, cioè la metà. Cioè, quindi sono riusciti a far ripartire dopo una crisi, ma con dei tassi di crescita che sono dimezzati rispetto alle crisi precedenti. Cioè, ci rimane sostanzialmente un panorama di forte stagnazione, in cui la crescita effettiva non c'è, ed è quella crescita che dovrebbe funzionare come elemento per riassorbire i debiti creati. Cioè, qual è la teoria? Con la ripartenza c'è la crescita e si riassorbiranno i debiti. In realtà in questo periodo aumenta, c'è una piccola crescita e un aumento continuo dei debiti. Da questo punto di vista c'è un siamo in piena fase di ritorno del debito privato, non soltanto di quello pubblico, o meglio, c'è stata un'esplosione del debito privato, andata in crisi, assorbito dal debito pubblico nei paesi principali. Oggi c'è una ripartenza del debito privato che, alimentato dalla finanza e da quello stampar moneta, no? Da quelle iniezioni di moneta che è avvenuta a livello globale, c'è una ripartenza dei medesimi meccanismi che sono andati in crisi nel 2007-2008. Per darvi dei dati penso significativi, in Gran Bretagna il debito al consumo è aumentato di oltre il 10% soltanto nel 2017. Ci sono 3 milioni di britannici che pagano delle loro carte di credito più di interessi di quanto sia la quota capitale che utilizzano, e si parla di 67 miliardi, che è una cifra per quei 3 milioni di britannici che è superiore a quella del 2008. Considerate che la crisi inizia in Gran Bretagna nel 2007, le prime banche che saltano sono banche britanniche, poi arriva, no, l'onda degli Stati Uniti nel 2008. Oppure passiamo agli Stati Uniti, il debito delle famiglie dal 2013 è superiore al 10% di quello che c'era nel 2008. I finanziamenti per acquisto di beni di consumo è aumentato rispetto al 2010 di ben il 70%. Le insolvenze dei subprime nel 2017 sono aumentate del 9% ed è il dato più alto da 8 anni a questa parte. Cioè abbiamo tutta una serie di segnali, di indicatori che ci dicono di come si sia ripartiti esattamente dal punto dove si era interrotta con la crisi del 2007. L'indebitamento globale cresce a dismisura, e non cresce soltanto nei paesi, diciamo, tradizionalmente ricchi, ma anche in quelli cosiddetti emergenti. Cioè la Cina, per esempio, ha fortemente bruciato le tappe, e da un punto di vista economico-finanziario assomiglia molto di più ai paesi più ricchi di quanto non lo fosse prima di questa crisi, no? Per darvi solo che un dato, dal 2008 al 2017 in Cina c'è stato un passaggio dell'indebitamento sul PIL che è passato dal 150% al 280% del PIL. In Cina il debito privato e pubblico rappresenta questa cifra, una cosa mostruosa. Il debito mondiale è ormai salito al 327% del PIL, che equivale grosso modo a 217 mila miliardi di dollari, ed è aumentato dal 2007 ad oggi, quindi dopo quella crisi, del 46% il debito globale. Questi sono i dati che ci fanno capire come si è ripartiti esattamente dal punto di partenza. E tutto questo, cioè, funziona solo come un processo di valorizzazione di capitali finanziari, e non riesce però a sgocciolare neanche sull'economia reale, tant'è che nell'economia reale si è costretti a continuare a farla da padroni con le regole, chiamiamole, basate fondamentalmente sull'austerità, cioè su una compressione continua delle condizioni di vita e di lavoro. E qui sì che la crisi sociale continua ad avanzare. Da questo punto di vista, secondo me, il libro, non solo non condivido le critiche di Andrea sul titolo, ma a me è piaciuto anche il titolo, cioè sul fatto la fine del lavoro pagato, cioè, no, credo giochi sul libro di Rifkin. Cioè, in realtà, appunto, è vero che siamo di fronte a grandi processi di trasformazione nel mondo del lavoro, su questo vale la pena riflettere, e ci sono alcuni segnali, alcune novità da un punto di vista tecnico che comunque scompaginano il panorama del mondo del lavoro, e non è detto che ci sia il lavoro in futuro che c'è stato fino ad oggi. Però cercherei di non assolutizzare neanche alcune dinamiche. Se guardiamo solo all'Italia, cioè negli ultimi 10 anni praticamente, cioè, è vero che sono scesi di 1,5 milioni gli occupati a tempo pieno, però poi, se andiamo a vedere il numero di ore lavorate, si è ridotto soltanto del 5% il numero di ore lavorate. Cioè esiste l'automazione, esiste l'innovazione tecnologica, ci sono fior di studi che indicano tutta una serie di professioni che scompariranno da qua a pochi decenni, però ho come l'impressione che ce ne sono altri che magari si affermano in condizioni sempre peggiori di quelle dei lavori che vengono annullati, no? Vengono azzerati, però esiste comunque, cioè io credo che poi il lavoro è frutto cioè l'economia di mercato è frutto di rapporti sociali, e quindi alcune cose muoiono e altre nascono da un punto di vista anche del numero di occupati, seppur con condizioni di vita e di lavoro chiaramente peggiorate. Però credo che quindi cioè le prospettive eccessivamente estreme che vengono prospettate, secondo me non è detto che si realizzino a breve, quindi dovremo fare il conto con milioni e milioni di persone che ancora dipendono da un lavoro variamente erogato e appunto a volte spesso, sempre più spesso mal pagato, non pagato affatto, però esistono proprio in carne e ossa ancora milioni di persone che rispondono a questo. Ecco, la cosa che mi colpisce è che rispetto alla gratuità del lavoro c'è esattamente una dilatazione della logica che era emersa a partire dagli anni 70 dei due tempi, cioè no? C'è un primo tempo in cui ci si sacrifica, all'epoca appunto erano proprio le politiche dei sacrifici, la prima austerità negli anni 70 per far ripartire il meccanismo, e poi dopo ci sarebbero stati benefici per tutti a cascata. Questo meccanismo qua non ha funzionato all'epoca, perché dall'epoca le condizioni, se andiamo a vedere le statistiche, tutte le statistiche ci dicono che i rapporti tra il reddito da lavoro e il reddito da profitti e rendite si sono praticamente invertiti, le proporzioni sul prodotto, sulla ricchezza prodotta, quindi non è avvenuto questo, ma è esattamente avvenuto il contrario. E oggi questo meccanismo qua avviene sulla finanza, cioè tamponiamo sulla finanza, facciamo di tutto per far rendere riappetibile ai mercati finanziari un paese, via dicendo, e poi dopo arriverà il secondo tempo. Quel secondo tempo non si gioca quasi mai, cioè c'è un primo tempo che si dilata in eterno, quando va bene arriva l'intervallo, ma il secondo tempo da questo punto di vista non arriva mai. Quindi mi sembra utile ripartire dalle questioni appunto concrete che ha sollevato Francesco e gli altri autori, che peraltro poi sono autori che spesso si occupano di economia in generale e sono riusciti a coniugarla nel concreto del mondo del lavoro, della concretezza poi materiale con cui ci misuriamo quotidianamente tutti quanti. La chiuderei qua, e poi se qualcuno ha da ragionare su queste cose, volevo solo presentare appunto un contesto, insomma, dove avvengono le miserie della nostra vita quotidiana. Ecco, grazie.
Beh, l'idea che avevamo con Francesca era di rendere la discussione il più possibile una discussione e non appunto una presentazione frontale, quindi intanto invito qualcuno, se ha domande o se vuole fare un intervento, a farlo. E vabbè, io volevo provare, cioè ragionare su, cioè invece sul piano più della soggettività, nel senso che cioè mi pare che il dispositivo di fondo, di fatto, che permette anche, al di là della ricattabilità economica, però che ci sia una così alta disposizione al lavoro non retribuito, sia quello comunque dell'autovalorizzazione del capitale umano, no? Cioè nel senso appunto questa logica per cui devi fare, cioè fai un lavoro, è vero, non è retribuito, però arricchisci il tuo capitale umano, arricchisci la tua rete relazionale, apprendi delle competenze che poi un giorno, chissà, ti potrai spendere sul mercato del lavoro, e quindi verranno, cioè un giorno lontano poi potrai avere anche tu un salario, no? E quindi, cioè, di fatto si gioca tutto molto sul livello individuale, di fatto. E quindi mi chiedo invece come possiamo fare a trovare delle soluzioni, cioè in qualche modo quale può essere il grimaldello per affrontare dal punto di vista collettivo questa situazione, nel senso che appunto spesso è uno sfruttamento al quale le persone si autosottopongono pensando appunto, come viene chiamato nel libro, no? Cioè sottoponendosi a quell'economia della promessa, per cui appunto pensano di lavorare per se stessi e in qualche modo quindi di... non so come dire, di arricchire appunto questo capitale umano per una retribuzione futura che prima o poi arriverà, no? E quindi mi chiedo come si possa provare a uscire da questo piano individuale e ragionare su un piano collettivo di rivendicazioni e di lotta e quindi anche di riappropriazione.
Appunto, un po' mi ha fatto riflettere questa parola, no? La seduttività, cioè la seduttività del capitale, poi sostanzialmente, perché effettivamente poi non c'è un sistema che sfrutta, c'è proprio la flick dalla tête, no? Cioè, il problema è dentro il tuo cervello a quel punto, cioè te l'hanno instillato talmente bene che a quel punto sei tu che dici lo faccio volentieri. Mi riaggancio un po' a quello che si dice nel saggio della Curcio, no? Che a quel punto, cioè sei proprio tu che lo vuoi, cioè sei tu che lo vuoi in tutto l'ambito riproduttivo, della famiglia, del lavoro domestico, che probabilmente anche da lì nasce tanta di questa narrazione, no? Di questo lavoro. Che a me piace molto il titolo, però effettivamente a quel punto non è rubato quel salario lì, perché non lo stai richiedendo indietro, perché non pensavi di averne diritto. Cioè, quando ti rubano qualcosa, tu ti giri per andartelo a riprendere, no? E invece nel mondo femminile non c'è niente che ti è stato rubato, sei te che non... Cioè, te, poi... Ora, esiste tutto il movimento femminista che dice tutt'altro, però se guardo l'uomo comune, la donna comune, la narrazione spesso è quella che no, questa roba la faccio io perché la faccio meglio, cioè perché se la faccio fare a lui ci mette troppo tempo. Cose che giustamente fanno accaponare la pelle, ma che probabilmente abbiamo tutti un po'... in qualche posto dove marcisce la roba dentro di noi in qualche modo. E quindi sì, sono molto d'accordo un po' sulla chiusa ed è un po' quello che siamo arrivati a dire noi prima che il salario gratuito diventasse forse così esplosivo, che era qualche anno fa, con questo lavoro, percorso che abbiamo fatto sulla precarietà a quel tempo, che appunto la precarietà è qualcosa che ci si vive in solitudine, no? Cioè cioè non c'è la fabbrica e gli operai, ma invece piccole situazioni protofamiliari, protofamilistiche, spesso paternalistiche, eccetera. E quindi sei solo e non c'è la grande massa. E quindi sì, un po' è la stessa cosa che ci siamo detti noi. Forse è il momento invece di mettersi assieme, capire che va bene, io lavoro in questo bar, tu lavori in quel ristorante, ma poi la condizione è identica e possiamo fare un percorso insieme di analisi e lotta, o cioè se va bene lotta, se no rimane di analisi. E su questo mi riaggancio un po' su quello che diceva invece la compagna di sconfinamenti, l'unica sconfinamenti me la toglie, che forse l'unica risposta possibile è lo sciopero, cioè il negarsi, cioè come negarsi, poi è tutto però è l'unica cosa che mi viene in mente, quindi da tutte le forme di sciopero sociale, gli scioperi bianchi, gli scioperi creativi, l'8 marzo è una di queste tappe nella quale appunto si dice scioperiamo, cioè scioperiamo anche dal lavoro domestico, anche dal lavoro riproduttivo, anche dal capo che abbiamo dentro al cervello, in quel posto dove marciscono le cose. Vabbè, ho detto tante cose, grazie.
Ma io per fortuna o per sfiga lavoro ancora in un settore dove questa parcellizzazione sociale che citava Giulia non c'è, nel senso che nella logistica è diventato un po', almeno per il nord Italia, che è passata dall'essere un luogo di produzione delle merci ad un luogo di passaggio e stoccaggio delle merci, è diventata la nuova fabbrica anni 70, quella che era l'Ilva, la Saldo. Adesso sono diventati questi mega magazzini che soprattutto se valichiamo i Giovi, andiamo nel basso Piemonte lungo le autostrade, piuttosto che in Lombardia lungo appunto queste direttrici autostradali, sono le nuove Fiat, le nuove fabbriche, e dove il lavoro è a catena di montaggio con tanto di richiesta di medie, di colli da spostare. E però in questo settore c'è ancora, diciamo, una dimensione sociale, nel senso che ci sono tanti operai che lavorano tutti assieme e per cui anche la possibilità di organizzarsi sul posto di lavoro. Il discorso sui salari rubati, io ti porto un esempio da delegato in TNT qua a Genova, faccio il driver. Ad esempio, una delle nostre rivendicazioni era quella di noi prendiamo uno straordinario forfettizzato, per cui una forfettizzazione per cui abbiamo un tot per dello straordinario. Infatti una delle nostre rivendicazioni della prima piattaforma, quando abbiamo costituito un collettivo di una decina, una dozzina di operai, era quello di legare queste ore in più ad una fascia oraria, perché se tu mi paghi un tot per uno straordinario deve essere legato ad un tot di tempo, nel senso che non che posso lavorare a oltranza fin quando non ho svuotato il furgone, non ho finito le consegne e i ritiri. In questo è stato un forte terreno di scontro, ad esempio con la cooperativa e con l'azienda, e tanto è vero che ci siamo autoridotti a 10 ore, che se poi pensiamo ai morti di Chicago, lottavano per le 8, noi stiamo lottando per le 10, nel senso di 8 di lavoro ordinario, 1 straordinario e 1 di pausa. E questo è lavoro gratuito, anche questo, perché tutte le ore in più, se poi si facevano le medie di questo forfè che arrivava diviso per che magari partivi alle 8 di mattina e tornavi alle 8 di sera in magazzino, voleva dire che quello straordinario era la miseria. E la soluzione a questo, appunto, nel nostro settore è l'unica, visto che comunque spesso e volentieri i sindacati tradizionali confederali sono diventati quasi una gestione del personale per parte dell'azienda, del padrone, è quello di auto-organizzarsi. E io ne vengo da un 2 giorni di scioperi fra Tortone e Stradella all'Ins Mercato. Tra l'altro boicottiamo Ins Mercato che sfrutta i lavoratori, stiamo facendo partire una campagna di boicottaggio dove hanno lasciato a casa dei compagni solo perché iscritti a sindacato, piuttosto che sono indietro con 2 mesi di salari non pagati. E la soluzione nel nostro settore è molto semplice, che è quella che ci si organizza e le merci non entrano. E però da un punto di vista della lotta mi rendo conto che è un settore privilegiato, perché chi è a fare il barista piuttosto che a lavorare dietro un computer, l'organizzazione è molto più difficile. Però almeno nel nostro settore si sta vedendo anche che la lotta paga e che comunque sempre più sta crescendo questa dimensione. Ovvio, dopo ci si scontra con tutto un sistema legislativo degli ultimi anni che si sono creati apposta i vari governi da centrodestra a centrosinistra, perché c'è stato il creare degli operai ricattabili con le varie leggi sull'immigrazione, c'è stato la precarizzazione più selvaggia. Io adesso sono a casa da fine dell'anno, da fine dicembre, perché mi è scaduto un contratto precario e non me l'hanno rinnovato. Di fatto mi hanno fatto pagare il fatto di essermi organizzato sindacalmente con gli altri lavoratori. Adesso siamo in trattativa, vediamo se... Ma l'unica forza che abbiamo appunto è quella di toccarli nel portafoglio ancora. E questo penso in qualsiasi settore è lo sciopero, perché comunque una volta che comunque i lavoratori si organizzano e vanno a toccarli nel portafoglio, nel bloccargli gli ingranaggi, siamo tornati, cioè ci promettevano, io sono dell'80, per quelli della nostra età ci promettevano quasi dei scenari radiosi fra internet e l'Europa quando eravamo ragazzini. Quello che abbiamo invece è che siamo tornati quasi all'inizio del secolo a livello di condizioni lavorative, fino ad arrivare a delle forme che quasi devi ringraziare per lavorare.
Sono due interventi diversi, cioè sono interventi diversi perché parlano di situazioni radicalmente diverse. Mi aggancio all'ultima frase che stavi dicendo, perché poi in ultima analisi anche secondo me quello che stiamo facendo è ripercorrere al contrario il 1900, e quindi appunto quando Maurizio Ambrosini scrive sempre su Expo che quello è volontariato postmoderno, parlando del volantinaggio specificamente, lui sta nascondendo un lavoro in una questione comunicativa e affettiva in modo tale da nascondere la prestazione lavorativa e renderla legittimamente disretribuita. Però se pensiamo anche alle questioni di Riders o di altri, sempre un ripercorrere al contrario i processi di sindacalizzazione per ritornare al cottimo, per esempio, quindi la disponibilità sul luogo di lavoro che le donne, le badanti eccetera, cioè, hanno sempre detto la disponibilità è lavoro, nel senso che tutto il tempo che io resto a disposizione deve essere retribuito. Adesso il cottimo essenzialmente torna indietro nel tempo, quindi stiamo percorrendo al contrario il 1900. I due, penso ai vostri appunto interventi, sono diversi, perché poi in buona sostanza, secondo me, uno dei problemi fondamentali è proprio quello della capacità di socializzare le condizioni in cui stiamo. E quindi appunto la logistica paradossalmente è stato uno dei settori in cui le lotte sono più esplicite, più radicali, più forti, anche perché c'è questa possibilità, appunto, varie possibilità di bloccare il processo e di socializzare le condizioni di lavoro. A me quello che mi spaventa è l'esistenza appunto di una frammentazione, quello che mi spaventa è la solitudine. Per cui penso che poi in buona sostanza quello che dobbiamo cercare di intercettare è la solitudine contemporanea, ed è la depressione contemporanea. E dico questo perché poi quando parliamo di lavoro negli ultimi anni si sono affiancate due tipi di narrazioni. Dico questo anche perché in questi giorni stavamo ragionando di una presentazione di due libri. Uno è quello di Mark Fisher, Capitalismo realista, morto suicida dopo aver parlato vari anni appunto di depressione, e un altro è quello di Zrnišek, il suo nome non sarò mai in grado di dirlo, sul immaginare il futuro, il basic income, barababà. Quindi due visioni opposte di quello che sta succedendo. In uno era una visione appunto post-lavorista, per cui possiamo automatizzare tutto e tanto vale appunto di chiedere il reddito di cittadinanza incondizionato eccetera, eccetera. Un'altra è una visione incarnata di quello che è successo, è una visione anche molto sofferta al punto da portare un epilogo della vita, e secondo me la visione incarnata intercetta, diciamo, le condizioni del lavoro molto meglio, non unicamente, però intercetta la condizione del lavoro contemporaneo che tutti noi viviamo. Il mio osservatorio a me non piace, io ho un osservatorio nei luoghi della formazione e dell'istruzione, non mi piace per il fatto che sono ben consapevole che è un osservatorio grande così, in un momento storico in cui l'Italia sta cambiando radicalmente, perché poi quando pensiamo al lavoro gratuito e anche a, per esempio, adesso a tutte le piattaforme, le piattaforme poi in buona sostanza sono un processo di organizzazione in termini di domande e offerte di tutto ciò che è il mercato informale. Pensiamo appunto a le badanti piuttosto che le colf, piuttosto che i riders, sono tutti lavori che nei paesi in via di sviluppo, per così dire, si parlava di informalità. In Occidente non si parla di tanto di informalità, in Europa non si parla di informalità, negli Stati Uniti non si parla di lavoro informale, se ne parla poco. Però le piattaforme organizzano in termini di domande e offerte. Io sono un lavoratore a nero informale, loro dicono facciamo emergere, no, il sommerso. In realtà creano un meccanismo appunto di domanda e offerta con delle condizioni di sfruttamento organizzate che consentono una rendita poi a chi le organizza. Però per dire che siamo in un contesto in cui tutte queste forme di lavoro isolato avevano anche una duplicità, cioè potevano anche smarcarsi, per così dire, dal mercato, avevano delle forme di gratuità che erano anche una disintermediazione dello stato del mercato, forme di gratuità che erano anche forme di resistenza collettiva, e che però adesso stanno venendo cooptate violentemente all'interno di processi di produzione di nuova rendita. E all'interno di questi processi, appunto, quello che a me spaventa è che, e torno nel mio osservatorio, c'è un proliferare di malattia che difficilmente viene intercettato, però se noi cominciamo a guardare il luogo di lavoro dal punto di vista della malattia, cazzo, ci cambia lo scenario radicalmente, perché le statistiche semplicemente dell'università, prendo l'Inghilterra dove le tasse sono aumentate, insomma, sono arrivate nel giro di un anno a 9.000 sterline l'anno. Ma se noi andiamo a guardare il numero di studenti che andavano dallo psicanalista dell'università l'anno prima e l'anno dopo, questi sono raddoppiati nel giro di un anno, il che significa che il peso, la violenza economica, poi cosa significa? Significa che non posso fallire un esame perché poi non posso più pagare il debito perché, e questa è una grandissima solitudine, quindi percentuali di malattia che secondo me noi per paura non abbiamo tanto a lungo guardato, per cui anche il modo in cui appunto torno a Mark Fisher, perché poi lui parlava appunto di ineguatezza, parlava di ferite, parlava e se noi, insomma, il mobbing che viene esercitato nei luoghi di lavoro, la paura di andare a lavoro, la paura di esporsi, per cui non è soltanto anche un processo di autoattivazione, di sindacalizzazione. Io sono innamorata dei sindacati radicali, nel contempo è difficile esporsi, perché siamo nell'epoca dell'obbedienza, siamo nell'epoca in cui la monetizzazione, la prestazione lavorativa è legata a doppio vincolo con l'obbedienza. E quindi c'è un peso psicologico molto forte e una ricattabilità molto forte che secondo me noi con un volontarismo, per così dire, dissolviamo spesso, ce ne liberiamo in modo troppo spiccio. Invece, perché ovviamente abbiamo un'idea del potenziale, abbiamo una chiara idea della potenziale, però nel contempo l'isolamento, la parcializzazione, la solitudine è quello che va intercettato. È per quello che io mi sono innamorata delle app, e negli Stati Uniti appunto la Freelancers Union ha fatto la app della solidarietà, ed è un'app in cui tu vai, essenzialmente questa è per gli autonomi, ma appunto noi quello che vorremmo provare a fare a Milano è di farla per gli autonomi, per i subordinati, per i lavoratori in nero, per l'alternanza scuola-lavoro, diciamole tutte le categorie, ci abbiamo messo un anno a elencare tutte le categorie e guardare il corrispettivo del contratto nazionale del lavoro, ripeto, non perché siamo innamorati del salario, ma perché comunque il fatto è che bisogna dare degli strumenti alla solitudine per non sentire, per cui cosa fa una persona quando è sola? Guarda il telefonino, almeno io, cioè guarda il telefonino, cerchi una via d'uscita. La solidarietà però è una cosa interessante, perché comunque ti mette in contatto con degli avvocati del lavoro e con un sindacato, freelance, autonomo, eccetera. Ed è un po' consentire poi di fare quei ragionamenti non più da soli nell'isolamento delle proprie bollette, però trovare una modalità di discutere, anche di sfogare questa la patologizzazione della disponibilità, perché poi l'estremo della disponibilità diventa tutto quello che noi sappiamo, diventa una vita difficile sotto vari aspetti, per cui sul che fare e anche sulla seduzione, io non ci credo alla categoria di seduzione, nel senso che con Federico Chicchi, che gli voglio bene dell'anima, tutti loro che hanno scritto questo testo sull'impressione, su logiche dello sfruttamento, abbiamo un dialogo costante, molto affettuoso, ma siamo in totale disaccordo, anche se poi il disaccordo rivela una complementarietà, cioè loro sottolineano l'aspetto della seduzione, quindi la complicità, la disponibilità, secondo me è una disponibilità coatta ed è una disponibilità sofferta ed è una disponibilità magari in alcuni casi, come dire, opportunistica, perché poi le passioni dell'epoca contemporanea ci ricorda Christian Barazzi quando fa quel riferimento a quel libro degli anni 80 che si chiama I sentimenti dell'aldiquà, e dicevano negli anni 80, dicevano i sentimenti della nuova epoca neoliberale sono la paura, l'opportunismo, e poi ce n'era un altro che era sempre e il cinismo, sono questi tre. Ed effettivamente se guardiamo a chi fa carriera li deve avere tutti e tre, perché devi comunque avere un certo pelo sullo stomaco, per cui appunto intercettare la solitudine secondo me è il livello base di quello che dobbiamo fare, o secondo me che è fondamentale in questa fase. Poi c'è un'ultima cosa che volevo citare, che è un libro, anche questo mi ha colpito, è uscito negli anni 80 subito dopo che era andato su Reagan, o comunque ambientato in un avvenimento di quegli anni, e il titolo tradotto in italiano o forse in inglese è Social Killers, e parla di un ufficio postale nel quale le riforme al settore pubblico introdotte da Reagan erano state talmente violente sul piano appunto delle tutele del lavoro che gli impiegati di questo ufficio postale si sono trasformati in dei social killers, che per certi versi è la dinamica dell'epoca contemporanea, per cui la violenza subita diventa violenza esercitata, perché quando veniamo socializzati alla violenza l'unica cosa è che si conosce la violenza, per cui scardinare questi processi a livello appunto empatico, creando degli spazi appunto di discussione, secondo me è l'unico grimaldello, proprio il grimaldello di base che secondo me è fondamentale in quest'epoca.
C'è qualcuno che vuole intervenire, aggiungere qualcosa? Beh, noi nel nostro piccolo, come diceva, accennava prima Giulia brevemente, anni fa abbiamo fatto un lavoro collettivo proprio su per cercare di uscire dalla solitudine, nel senso che partendo da noi stessi, nel senso componenti del collettivo, ci eravamo resi conto che c'era sempre più difficoltà appunto a partecipare alla vita collettiva a causa dei mille lavori in cui eravamo risucchiati, e dal fatto che poi tendenzialmente alla fine della giornata lavorativa uno avesse solo voglia di rintanarsi in casa, chiudersi nella propria solitudine, appunto come dicevi tu, rincoglionirsi davanti al cellulare piuttosto che davanti alla televisione, e da un giro di mail in cui alcuni ponevano il problema, no? Della difficoltà di continuare a fare politica e di continuare ad avere momenti collettivi, proprio perché poi appunto spesso ti toglie l'energia vitale, la precarietà, abbiamo iniziato a fare un ragionamento collettivo che poi ha portato a iniziare addirittura a vedersi delle domeniche, quindi il paradosso dell'unico giorno magari in cui alcuni non lavoravano, però vedersi preparare del lavoro, di quanto fossero sfigate le nostre condizioni di vita, e a scrivere quel pezzo che ti ho girato i giorni scorsi, che poi è uscito sulla piccola enciclopedia precaria. E per quanto questo processo non abbia portato poi a nessuna, non so come dire, vertenza, nessuna forma di lotta o riappropriazione, però anche solo condividere le proprie esperienze e capire che per quanto magari alcuni facessero gli educatori, altri i baristi, altri ancora i portapizze, però insomma, cioè, c'erano delle situazioni che poi si riproponevano a tante e tante in maniera simile, quindi poi non si era così soli, e soprattutto c'era una grande condivisione empatica dei sentimenti della precarietà, quindi dell'insicurezza, dell'insoddisfazione, anche spesso del darsi la colpa di non essere sufficientemente, non so come dire, performativi, no? Tutti i meccanismi che sappiamo bene che sono poi quelli appunto che poi fanno sì che la gente sia disponibile anche a lavorare gratuitamente, e quindi comunque trovare dei momenti collettivi di discussione sicuramente è sano e sicuramente aiuta a uscire dalla solitudine e dalla depressione, e poi rimane sempre da fare però il passetto in più, che è capire anche poi come fare a riprendersi delle cose e a migliorare effettivamente le nostre vite anche da un punto di vista del denaro, mi verrebbe da dire, non solo di condividere le passioni tristi. E
niente. Non era uscita la rabbia.
No, è tra l'altro...
Ah, non usciva tanto la rabbia, cioè usciva tutto quello che è stato detto, ma pochissimo la rabbia, ed era bizzarro perché noi ci vivevamo come un po' militanti, ci vivevamo, tuttora ci viviamo così, e quindi è una categoria che conosciamo bene, che analizziamo, che teniamo d'occhio. Invece nelle autonarrazioni è uscito, cioè su 25, 33, non so, non mi ricordo più quante autonarrazioni c'erano, una sola parlava della rabbia, e tutte le altre erano invece, cioè poi la rabbia in realtà è uscita molto collettivamente, però nell'intimo di te stesso hai tutt'altro che la rabbia, che è un altro aspetto, forse il più agghiacciante, cioè.
Va bene, se nessun altro vuole intervenire, Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa? Vi ringrazio per aver partecipato. Qua ci sono delle copie del libro in vendita per chi lo volesse, e nulla. Grazie di essere stati qua con noi questa sera.